Trasmetti anche tu con Spreaker.com.
Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana. A cura di Giuseppe Pomeo. Buonasera, ben ritrovati alla quinta puntata della trasmissione Nazione Napoletana, puntata di giovedì 27 settembre. Questa trasmissione va in onda giovedì 27 invece che ieri, mercoledì 26, per evitare che venisse trasmessa in diretta in contemporanea con la partita Napoli-Lazio, che poi si è conclusa con la nettissima e meritatissima vittoria del Napoli per 3-0. E ogni volta che Napoli giocherà il mercoledì sera, la trasmissione verrà posticipata al giovedì. Ora iniziamo a parlare degli argomenti della serata. Oggi racconterò la vita di un grandissimo uomo, di un grandissimo napoletano, un grandissimo nostro compatriota. Parlo di San Gaetano Enrico, che è stato canonizzato il 12 ottobre del 2009 da Papa Benedetto XVI come santo. Lui è stato il fondatore dei missionari dei Sacri Cuori di Gesù e Maria ed è stato veramente un esempio di virtù per la nostra nazione, per la nazione napoletana. Nacque a Secondigliano, che allora nel 1791, che allora era un casale al nord di Napoli, oggi invece è periferia di Napoli, un quartiere di Napoli, nel pieno splendore del regno di Napoli, che allora era diviso dalla Sicilia e non era ancora fuso nel regno delle due Sicilie. Il padre era il terzo di nove figli, il padre faceva il maccaronaio. E sin da piccolo cominciò ad aiutare i genitori nel lavoro. Da piccolo sentì di essere chiamato da Dio e riuscì a entrare tra gli alunni del seminario arcivescovile di Napoli, tra i diocesani, perché non poteva permettersi di pagare la retta. E lui frequentava da esterno e ogni giorno doveva fare 16 km a piedi per recarsi a scuola. E nonostante i grandi sacrifici fu sempre brillante negli studi e rifiutò la carriera universitaria volendo essere prete a servizio della Chiesa e dei poveri. La sua fedeltà al Papa fu irremovibile e nonostante i tempi difficili dell'antipaparismo, cosciente difese sempre la causa del pontefice. Fu un sacerdote stimato dai vescovi e dalle autorità del Regno delle Due Sicilie. Infatti divenne per re Ferdinando II un importante punto di riferimento e fu anche suo confessore personale, consigliere spirituale e morale del re. aveva il diritto di recarsi al palazzo ogni volta che voleva, ed era anche consigliere del governo delle due Sicilie. E infatti a San Gaetano Enrico ricorrevano spesso i ministri del re per consigli e illuminazioni. E fu effettivamente un punto di riferimento, un faro morale per la nostra antica patria napoletana. Lui ebbe un grande amore per i poveri che lo ricambiavano e furono molte le opere fatte a favore dei poveri della città di Napoli. E su questo può essere accostato a Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Oltre ad essere consigliere di Ferdinando II, divenne anche confessore personale del principe Francesco II. Infatti la famiglia Borbone Napoli-Sicilia aveva in grande considerazione San Gaetano Enrico. Purtroppo però dovette vivere il periodo del Risorgimento. E proprio durante il periodo di Risorgimento vide la barbara invasione garibaldina e egli fu subito consapevole di che cosa andavamo incontro con questa invasione. Sapeva che dietro questa invasione ci stavano i nemici della Chiesa, i nemici che tutti quanti conosciamo, massoneria compresa. E infatti lui rimase fedele al re e non si risparmiò in ogni modo per contrastare l'invasione, mentre per esempio lui fu minacciato e come per esempio fu addirittura imprigionato il cardinale Riario Sforza, lui anche fu espulso da Napoli. Rimase dispiaciuto e turbato, ma non si abbatté perché sapeva a cosa sarebbe andato incontro la nazione napoletana dal momento dell'invasione in avanti. E lui subito si adoperò contro il plebiscito che doveva far annettere l'ex regno di Napoli al nuovo Stato italiano. E disse a tutti i suoi sostenitori, a tutti coloro che gli devono consiglio, di andare a votare no al plebiscito e ai preti consigliò di non andare a votare. Sapeva benissimo che questo plebiscito sarebbe stato fatto sotto violenze, che i voti non erano regolari, che ci sarebbero stati brogli e che chiunque avrebbe votato contro l'annessione sarebbe stato tacciato pubblicamente di tradimento e avrebbe corso gravi pericoli. Ma malgrado ciò, molti di quelli che chiesero consiglio a San Gaetano Enrico andarono a votare no, all'annessione, mentre qualcuno impaurito votò sì. Ed egli a queste persone rispondeva: sarebbe stato meglio farvi fucilare piuttosto che andare a votare. Era un uomo coraggioso e non venne meno mai alla sua fede e il suo valore di uomo d'onore, per quello che una volta era un uomo d'onore, non oggi che si intende che l'uomo d'onore è un mafioso o un camorrista, una volta un uomo d'onore si intendeva ben altra stoffa di uomo, cioè un uomo di sani principi, di sanissimi principi. Infatti lui era fedele a quei valori di Dio, di patria, di famiglia. E lo fu fino all'ultimo. E la sua fedeltà alla nazione napoletana, alle istituzioni, prima di tutto il re, lo risparmiò da quello che sarebbero state le amarezze dell'occupazione illegale dell'ex regno di Napoli da parte dell'Italia. Infatti morì il 29 ottobre 1860. E insomma non ha visto tutto lo scempio che poi sarebbe avvenuto nei 150 anni successivi. Mentre altri sacerdoti si voltarono al risorgimento, tra cui anche Don Pantaleo, lui invece rimase fedele ai veri valori. Questi sacerdoti sono stati dimenticati e sono stati condannati all'oblio, dimenticati persino dalla Chiesa, mentre invece San Gaetano è ricco per i suoi principi morali. Oggi non è solo ricordato, ma è stato anche canonizzato ed è un santo. Ecco un esempio di grande uomo napolitano. Ed ora cambiamo argomento. Parlerò di una pagina triste della storia di Napoli, quella riguardante il secondo conflitto mondiale e gli anni che vanno dal 1940 al 1943, quando Napoli subì oltre 100 bombardamenti aerei da parte degli anglo-americani e subì 20.000 vittime civili, che praticamente sono un terzo di tutte le vittime civili dei bombardamenti aerei in Italia. Infatti l'Italia durante tutto il conflitto subì 60.000 vittime, solo a Napoli ce ne furono 20.000. E gli fu distrutto tutto l'apparato industriale, ebbe gravi danni al suo patrimonio monumentale e da recenti studi si è anche saputo che i danni subiti all'apparato industriale di Napoli sono stati superiori a quelli di tutto il nord Italia. A difendere Napoli dagli attacchi aerei c'era il 22° gruppo formato da 30, da 30 piloti, 30 aerei in tutto, ed erano solo loro che hanno limitato i danni contro ben 500 bombardieri anglo-americani che a turno si riversavano sui cieli della capitale napoletana. E ci sono stati episodi molto tristi, ma anche episodi di grande eroismo, come quelli dei vigili del fuoco, che molto spesso, ancora a bombardamenti in corso, intervenivano per salvare le vittime civili e per limitare il numero di morti tra i civili. Gli aerei con cui Napoli veniva difesa contro i bombardieri anglo-americani erano tutti aerei vecchi per l'epoca. C'erano biplani Fiat CR-42, monoplani Fiat G-50 e Mach-E C-200, ma c'erano anche veicoli prestanti come il Mach-E C-202 e Regina R-R-205, che comunque arrivarono troppo tardi e in numero insufficiente, ma l'Italia sappiamo non ha mai tenuto tanto a Napoli, per cui le difese che l'Italia dava per Napoli erano minime. All'inizio del 1940 furono distribuite le carte annonarie individuali per il razionamento dei generi alimentari. I primi generi che furono razionati furono lo zucchero e il caffè. E il razionamento prevedeva 500 grammi di zucchero al mese e 100 grammi di caffè al mese. Però poi, col proseguimento della guerra, con l'inasprirsi delle condizioni create dal conflitto, si ebbero nuove disposizioni. Infatti, nel marzo del 1942 la quantità di pane giornaliero fu ridotta da 200 a 150 grammi al giorno e fu disposto che ognuno doveva disporre di 500 grammi di pasta al mese. Ora teniamo conto che normalmente noi siamo abituati a mangiare minimo 100 grammi di pasta al giorno, per cui 500 grammi di pasta al mese equivalevano a circa 16 grammi di pasta al giorno, una quantità misera, e fa capire come i napoletani erano costretti a quell'epoca praticamente alla fame. Allora vorrei ricordare alcuni dei bombardamenti disastrosi che colpirono la città di Napoli tra il 40 e il 1943. Il primo bombardamento a Napoli si ebbe 3 giorni dopo l'ingresso dell'Italia in guerra da parte della RAF, il 13 giugno 1940, giorno di Sant'Antonio. Il 18 giugno alle 14:30 per la prima volta suonarono le sirene d'allarme, i napoletani iniziarono a fare la conoscenza con i rifugi e i napoletani dovevano scendere con i rifugi portandosi le maschere antigas, e prima di scendere nei rifugi dovevano chiudere i contatori di gas, luce e acqua. In mancanza dei rifugi andavano bene gli scantinati, o addirittura l'androne del palazzo protetto da un muretto antischegge di scagliola. Il 4 dicembre del 1942 arrivarono i bombardieri quadrimotori e per una serie di errori non fu dato l'allarme. E durante il bombardamento furono colpite in pieno due vetture tranviarie che si trovavano vicino alla posta centrale a via Monteliveto, all'altezza dei magazzini Provvida, che anche essi furono colpiti dalle bombe e polverizzati. I vigili del fuoco in quell'occasione strassero dai due tram, ridotti a ferraglia contorta, 47 cadaveri. L'11 dicembre ci fu un contrattacco italiano e un quadrimotore anglo-americano fu abbattuto. Ci fu un bombardamento persino la notte di Natale del 1942. Nel corso dell'incursione aerea del 5 marzo 1943, gli aerei inglesi colpirono l'ospedale Loreto e quello degli incurabili. Ecco, il fatto di colpire degli ospedali la dice lunga sulla infamità dei bombardamenti degli anglo-americani. Furono colpite anche le chiese di San Giacomo degli Spagnoli, di San Giorgio Maggiore, di San Pietro Martire, dei Girolomini. Ci furono 15 morti e 80 feriti. Anche nell'incursione del 4 aprile 1943 fu colpito il policlinico in via del Sole, un altro ospedale colpito, via Medina, Corso Vittorio Emanuele, via Marina e il Parco Margherita. Il 10 aprile del 1943 furono colpiti Santa Lucia, il Palazzo Reale, il Duomo e il Vomero. Il 30 maggio fu bombardata a tappeto la zona industriale di Napoli, fu distrutta la stazione centrale e fu bombardata anche il carcere di Poggio Reale. Nell'attacco del 21 giugno, l'attacco del 21 giugno fu un attacco pesante, però almeno diversi mezzi americani furono abbattuti o messi fuori combattimento, furono messi fuori combattimento 5 fortezze volanti e anche abbattuti 6 bombardieri. Il 17 luglio un'altra giornata nera per Napoli, le ondate di bombardieri americane rovesciarono anche qui il loro carico di morte e da ogni altura di Napoli si sparava e quando la contraerei taceva si alzavano in volo gli aerei italiani per controbattere quelli anglo-americani. Il 4 agosto, 10 giorni dopo la caduta del fascismo e l'arresto di Mussolini, quando praticamente il governo Badoglio già stava cominciando a progettare il ribaltamento, venne distrutta la chiesa di Santa Chiara, che era la chiesa praticamente mausoleo di Roberto da Giovano, dei più grandi sovrani napoletani, dove ci sta il Pantheon di Borbone, Napoli, Sicilia, e colpito l'obelisco della piazza del Gesù Nuovo. E la statua dell'Immacolata, sempre a Piazza del Gesù, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, ma le bombe che caddero anche su tutto il resto di Napoli, sul Posillipo, sul Vomero, su Via Marina, un bombardamento che non ebbe nessuno scopo militare, ma solo quello, e neanche quello di terrorizzare la popolazione, ma proprio quello di distruggere, di colpire a cuore la storia e la civiltà napoletana. Il fatto di aver colpito Santa Chiara, che era la chiesa napoletana e napolitana per eccellenza, che praticamente equivaleva per il regno di Napoli a quello che è Westminster per l'Inghilterra, è stato effettivamente un brutto colpo dato alla nostra storia, ma solo la volontà dei monaci francescani che hanno voluto ricostruire pietra per pietra la chiesa ha permesso oggi di avere ancora la chiesa di Santa Chiara, però purtroppo dopo i bombardamenti, prima che i monaci potessero ricominciare a ricostruire la chiesa, gli arredi che si trovavano nella chiesa furono saccheggiati tra le macerie e scomparvero. Poi ci fu un altro bombardamento il 6 settembre alla Pignasecca e fu raso al suolo l'ospedale dei Pellegrini. Anche qui un altro bombardamento su civili, su un ospedale, insomma un altro crimine di guerra. E gli ultimi bombardamenti su Napoli ci furono proprio l'8 settembre, proprio mentre in quelle ore veniva firmato l'armistizio. Una pagina nera per la storia di Napoli, una pagina di una tragedia che sicuramente se il regno di Napoli, se il regno di Sicilia non fosse stato invaso nel 1860, si sarebbe potuto evitare perché il regno di Sicilia era uno stato pacifico, non si schierava nei conflitti, per cui sarebbe rimasto neutrale durante tutte e due le guerre mondiali, avremmo risparmiato 500.000 morti tra napoletani e siciliani nella prima guerra mondiale, e avremmo risparmiato questo scempio a Napoli durante la seconda guerra mondiale. Comunque Napoli può accomunarsi in questo modo a Baghdad, non solo perché mentre a Napoli e nei dintorni sono ambientate le culture, i culti e a Baghdad le mille e una notte, ma perché entrambe possono aver provato in epoche diverse l'esportazione della democrazia americana sotto forma di bombardamenti aerei. E questo vorrei ricordare questa pagina di storia anche perché attualmente ci sta ancora chi crede che gli americani possono essere i nostri salvatori, salvatori della nazione napoletana, e vorrebbe chiamarli come i nostri liberatori. E invece noi dobbiamo liberarci da soli con le nostre forze come popolo. Vorrei ricordare che all'epoca gli americani erano in guerra contro l'Italia ed era giusto che facessero azioni di guerra, però è sbagliato fare azioni di guerra colpendo obiettivi civili come ospedali. È giusto fare delle azioni di guerra quando si colpiscono obiettivi militari, ma è sbagliato quando poi le azioni di guerra diventano dei crimini di guerra. Voluto ricordare questa pagina triste di storia napoletana e della città di Napoli, per ricordare anche il male che è stato cagionato dagli angloamericani, perché i crimini di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale non sono state fatte solo da parte dei nazisti, ma da entrambe le parti, ed è giusto che come quando si ha a che fare con le persone si vuole conoscere la persona per sapere con chi si ha a che fare, così anche quando noi napoletani dobbiamo avere a che fare con gli altri popoli della terra, dobbiamo conoscerli bene e conoscere la loro storia per sapere con chi abbiamo rapporti in futuro. Concludo la trasmissione rinnovando l'appello. Secondo Iorn Pandipendenza. Questa manifestazione, secondo Iorn Pandipendenza, si terrà il 6 ottobre 2012 a Napoli, a Piazza San Domenico Maggiore, tra le ore 10 e le ore 12, nel centro storico della grande e magnifica capitale napoletana. Tra questo secondo Iorn Pandipendenza e il primo Iorn Pandipendenza saranno trascorsi 363 giorni, infatti il primo giorno d'indipendenza fu il 9 ottobre 2011. Lo scopo di secondo giorno d'indipendenza è contare gli indipendentisti e di mobilitarli per mostrare pubblicamente la nostra volontà di pretendere l'indipendenza e verificare anche la nostra forza politica. Non parlo solo di un singolo gruppo indipendentista, ma di tutti i gruppi messi insieme, come è stato lo scorso anno. Ogni divisione va messa da parte e dobbiamo mostrarci tutti compatti in piazza, in pubblico, mettere da parte le invidie e i particolarismi e non essere accidiosi, per cui pigri, e partecipare in massa, dimostrando a chi ci sfrutta e ci denigra che abbiamo la dignità di reagire e di non tenerci i packer che continuamente subiamo. Chi resterà a casa non avrà alcun diritto di lamentarsi quando i nemici delle due Sicilie, i primi settentrionali leghisti, proporranno o attueranno azioni che ci danneggeranno o ci denigreranno, ci provocheranno. Chi per pigrizia e gelosia resterà a casa non avrà alcun diritto di dare lezioni su come si è indipendentisti. L'indipendenza, lo sappiamo, lo spiegai l'anno scorso e esposi 45 motivi allo scorso al Women Journal all'indipendenza, 45 motivi validi per cui ci conviene essere indipendenti, è la salvezza per la Napoletania e la Sicilia, ovvero le due Sicilie, un obiettivo che sicuramente è difficile da raggiungere, ma non lo si ottiene con le chiacchiere e perdendo tempo, e non lo si ottiene solo con i proclami, ma con l'azione concreta tutti i giorni, e questo è un momento di azione concreta, questa manifestazione, o se non, nemmeno, se non volete considerarlo un momento di azione concreta, è un momento di riunirci e di fare il punto sulla situazione, è un momento anche di proposta, per cui bisogna essere attivi e partecipare. È un momento per distinguere gli indipendentisti attivi da quelli che lo sono solo a chiacchiere. Perciò dobbiamo scendere in piazza e mostrarci a tutti i meridionali che ancora ignorano i motivi della loro condizione di subalternità al nord e ai polentoni. I meeting a chiuso nelle sale d'albergo sono inutili perché non mostrano all'esterno la nostra volontà di pretendere l'indipendenza. Faccio anche appello a non ascoltare falsi amici che per invidia, malafede, mentalità perdente vi sconsiglieranno di partecipare. Perché diranno, ma state in casa quando non verrà nessuno. E cercheranno di farvi cambiare idea se avete deciso già di partecipare. Perché ricordatevi che chi lotta può perdere, ma in realtà non perde mai chi lotta. Può raggiungere un obiettivo parziale, se non quello definitivo, un obiettivo parziale. Ma chi non lotta è già sconfitto. Perché chi lotta per esperienza personale vi posso dire che un obiettivo parziale lo ottiene sempre, per cui non viene mai completamente battuto. Se non si comincia a batterci per cambiare le cose non cambieranno mai, possono solo peggiorare. Chi si dà per vinto senza combattere è il soggetto gradito e adatto a coloro che vogliono continuare a mantenere il potere e a sfruttare le due Sicilie. Perciò è obbligo morale da parte di tutti quanti voi partecipare al secondo giorno dell'indipendenza. Tutti siete benvenuti e tutti potete esprimere le vostre idee. Inoltre, questa manifestazione vuole costituire anche una manifestazione da proporre negli anni, come una tradizione politica, come ci sono tanti incontri che hanno raggiunto una loro tradizione, come l'incontro di Civitella del Tronto che si fa dal 71, il primo anno che lo fecero erano solo tre partecipanti, quello di Gaeta che si fa da quasi 20 anni. Quello di Capua che si fa da una decina d'anni, però sono tutti eventi commemorativi di sconfitte del Regno delle Due Sicilie o comunque commemorativi di fatti storici. Questo invece è un evento politico, a differenza di quelli là, è un evento propositivo. Perciò cerchiamo di essere partecipi, di esserci e di essere propositivi. Perciò vi aspetto tutti. Tutti voi che siete veramente patrioti, o secondo io una dipendenza, perché se non venite non vi potete definire patrioti, non vi potete definire indipendentisti, non vi potete definire niente, perché le idee sono quelle che hanno un'azione. Chi non agisce per idee che professa, in realtà non è verace nell'idea che sta professando. Ci vediamo tutti quanti il 6 ottobre 2012 a Piazza San Domenico Maggiore tra le 10 e le 12 nel centro storico di Napoli. Per questa sera abbiamo concluso la prossima puntata della trasmissione Nazione Napoletana, mercoledì prossimo alle ore 21:30. Qui è tutto da Giuseppe Pomeo, arrivederci e viva la Napoletania libera e indipendente!